Buongiorno a tutti e benvenuti in diretta da Piazza Fiera, dallo stand di Allora Crealo, che ospita quest'anno anche le dirette di Samba Radio dal Festival Economia. Buongiorno alla nostra Jessica.
Buongiorno e buongiorno a Benjamin.
Ecco, per questa prima trasmissione speciale di Samba News Orange Edition siamo in compagnia di un ospite speciale, il professor Paolo Collini, ordinario al Dipartimento di Economia e Management, prorettore vicario e delegato alla didattica dell'Università di Trento. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Ecco. Con il professor Collini commenteremo appunto le principali notizie che troviamo sui giornali della giornata. Partiremo dalla stampa locale, vedremo che cosa dice riguardo soprattutto al festival che oggi si apre e anche riguardo all'università, per la quale sicuramente il professor Paolo Collini saprà darci un'opinione autorevole. I giornali di oggi si aprono tutti con una notizia di cronaca, la notizia dello schianto che c'è stato a Feltre, il pullman che si è ribaltato, 40 feriti, tra cui molti giovanissimi. Per quanto riguarda invece il Trentino, troviamo un editoriale molto interessante da parte di Stazione Futuro, questa associazione degli universitari che sta entrando nel dibattito a livello provinciale con molti temi caldi per i giovani e che oggi parla di educazione civica. Ecco, un po' provocatorio l'inizio di questo editoriale che dice: chiedete a vostro figlio, a vostro nipote di elencarvi 5 partiti candidati alle europee, domandategli gli ultimi 3 presidenti, fatevi dire i nomi delle maggiori istituzioni, pochi o pochissimi sapranno rispondere correttamente. Secondo Stazione Futuro questo è dovuto anche al venir meno delle ore di educazione fisica. L'associazione dice che non c'è la possibilità materiale di fare rientrare la disciplina nei programmi, ma si potrebbe probabilmente trovare un altro modo di affrontare questi temi anche con altre iniziative estemporanee. Poi ampio spazio sui giornali trentini all'apertura del festival. Il Trentino propone in prima pagina un intervento di Federico Rampini, il corrispondente da New York della Repubblica, che sarà ospite questa sera al Teatro Sociale e parlerà dell'economia secondo i Beatles, quindi un ritorno a quella che è stata, secondo la definizione di Rampini, l'ultima epoca di vera prosperità dell'Occidente. Nei testi dei Beatles, scrive Rampini, c'è traccia di un'epoca che fu l'ultima età dell'oro per l'Occidente, alta crescita, pieno impiego, benessere diffuso, aspettative crescenti per i giovani, e c'è anche la storia del primo conflitto generazionale. Parla poi dei Beatles come di un successo dovuto anche ad una loro storia personale, una loro storia imprenditoriale. Rampini dice che anche Steve Jobs venerava i Beatles proprio per questo motivo qui. Sui giornali di oggi troviamo poi anche una notizia molto importante sui dati Alma Laurea, un'analisi che è stata fatta dei dati che sono usciti ormai già da qualche mese, un'analisi che è stata fatta proprio da parte dell'Università di Trento e che ci dice come con il nuovo ordinamento, quello che ha seguito la riforma universitaria, l'età media della laurea scende e anche è maggiore il numero di studenti che prosegue gli studi. Nel 2013 sono usciti dall'Ateneo oltre 3.200 giovani, l'età alla laurea è più bassa e maggiori sono anche le esperienze di stage. Pensate, in questo caso la differenza rispetto al 2003, quindi agli ultimi anni pre-riforma, è addirittura del 45%, si è passati dal 10% di laureati con esperienze di stage all'attuale 55%. E poi sulla stampa si parla ancora di festival. Interessante da questo punto di vista la lettura che dà della manifestazione il Corriere del Trentino. Festival, una cura contro l'austerity è il titolo. Il rigore da solo è fallito. Questo è, secondo appunto il Corriere del Trentino, il mantra della nona edizione del festival, dell'edizione che inizia oggi. Ecco, chiederei magari un primo commento, un primo intervento al professor Collini, anzitutto sul tema scelto quest'anno, le classi dirigenti che devono essere rinnovate. Quali secondo lei sono gli orientamenti che verranno fuori dal festival su questo tema, e c'è effettivamente, anche magari alla luce degli esiti delle ultime consultazioni elettorali, qualche elemento di novità sulle classi dirigenti nel nostro paese?
Beh, il tema è come siamo sempre un po' fortunelli col festival, o forse una grande intuizione a monte, perché anche quest'anno il tema del festival sembra particolarmente caldo nel dibattito generale. In fondo negli ultimi tempi abbiamo visto alcuni cambiamenti molto forti ai vertici di alcuni grandi paesi, abbiamo visto il cambiamento ai vertici della Chiesa, abbiamo visto un cambiamento molto importante dal punto di vista del cambio generazionale ai vertici del nostro paese, al governo, e quindi il tema insomma è un po' al centro dell'attenzione, ma il festival in realtà non si propone di dare una risposta a cosa, se le classi dirigenti funzionano o no, ma vuole far riflettere sul fatto che come si formano e quali sono le caratteristiche delle classi che in qualche modo dominano o comunque influiscono sulla vita della società, a questo abbia una grande importanza per tutti noi. Quindi bisogna stare molto attenti, opporre molta attenzione a quali sono i meccanismi e le procedure attraverso le quali queste classi dirigenti, queste persone, le persone accedono a posizioni che poi hanno un'influenza sulla vita di tutti, che non sono solo le posizioni di vertice politico, ma sono le posizioni di influenza nella società, nelle varie forme, quindi anche nelle imprese, nelle organizzazioni, ma anche nelle associazioni, nelle università. E quindi il festival un po' si propone questo. Non c'è una risposta nel festival, il festival non ha mai una risposta, il festival è molto aperto e si cerca di chiamare sempre persone che portano opinioni diverse e qualche volta anche contrastanti, se possibile, se ci sono. Quindi non c'è una risposta, ma credo che il festival offra una vasta opportunità di toccare con mano diversi aspetti di questo tema in diversi contesti e di ragionare su quanto è importante il modo in cui si seleziona, quanto è importante il modo in cui si remunera, come influisce il fatto stesso di remunerare ad esempio in un certo modo sul modo in cui la stessa classe dirigente si forma. Pensiamo, oggi noi siamo sottoposti a un dibattito molto serrato sulla remunerazione dentro della classe politica o di tutte le posizioni che hanno un'origine pubblica, perché il sospetto è che ci sia un po' capovolto il rapporto di causa effetto. Una volta ti pagavo perché eri in una certa posizione, oggi la sensazione è che si voglia essere in una certa posizione perché si viene pagati, e questo capovolge un po' la logica stessa. Una volta si pensava che fosse importante che i politici fossero pagati e pagati bene, perché questo era un elemento che permetteva a tutti, qualsiasi fosse la classe sociale da cui provenivano, di fare politica. Ricordo che nell'Ottocento solo chi era molto benestante poteva fare politica, perché gli altri dovevano lavorare e non potevano fare politica, e quindi questa è stata una condizione necessaria di accesso a una classe molto importante, che è quella della politica, e che questa remunerazione dovesse essere anche sufficientemente elevata da far sì che le persone non fossero indotte in tentazione da essere magari corrotte in varie forme. Oggi vediamo che tutto questo ragionamento che magari nell'Ottocento, all'inizio del secolo scorso, aveva molto senso, oggi è molto cambiato. E quindi insomma, riflettere su queste cose è un modo per capire tante cose della nostra società che ci sembra che non funzionino, magari capire che non è per nulla semplice farle funzionare bene, perché poi l'alternativa è non pagare i politici, ma allora ci si domanda se tutti potranno farlo, se le persone più brave vorranno sacrificare la propria vita per fare un'attività a beneficio della società. Insomma, la soluzione non è facile, E come spesso succede nella nostra società molto complessa, bisogna capire la complessità del problema e poi trovare delle soluzioni accettabili, che siano accettabili in un certo momento. Ecco, perché spesso queste soluzioni non sono accettabili in eterno, in astratto. Ciò che era buono all'inizio del Novecento non lo è più oggi.
Sì, magari le chiederei poi invece un commento sui dati di Alma Laurea. Secondo lei questi miglioramenti, questa maggiore velocità nell'arrivo alla laurea e le maggiori esperienze che vengono accumulate dagli studenti durante il percorso sono solo frutto della riforma oppure magari anche della selezione? Sono cambiati molto in questi 10 anni anche i meccanismi di selezione all'entrata dell'Ateneo. Secondo lei anche questo può avere inciso?
Però intanto direi che è cambiata la struttura dei corsi di laurea, quindi c'è stato anche un accorciamento della durata legale del corso, che prima era 4-5 anni, adesso 3, quindi c'è una fisiologica riduzione dei tempi. Io credo che i dati più importanti siano ancora sui tassi di successo, cioè sul fatto che la percentuale degli studenti che arriva al titolo oggi è sensibilmente più alta di quella che era prima della riforma, che sono più studenti che vanno in università, anche se purtroppo sappiamo che il dato a livello nazionale ha ripreso a calare, e che questi studenti poi fanno esperienze più varie, perché la riforma non è stata solo una riforma dei cicli, ma è stata anche la riforma dell'autonomia, cioè in cui si è dato agli Atenei la possibilità di decidere di più autonomamente che cosa mettere all'interno dei corsi di studio e quindi di tener conto di istanze che provengono dalla società. Probabilmente, anzi certamente, questa autonomia qualche volta non è usata proprio nell'interesse pieno dello studente, però ha permesso di fare delle cose che prima, teniamo conto che fino al 2003 e i corsi fino al 2000, perché poi i primi laureati sono 2004, ma è stata la riforma del 2000, i corsi di laurea erano regolati da una tabella allegata a un decreto ministeriale, quindi era una cosa blindatissima, non modificabile, e tutti dovevano attenersi a quello. Quindi questo ha permesso di fare più cose, e alcune di queste cose sono buone, alcune magari meno buone, perché si sbaglia anche, però insomma questo ha dato possibilità ad esempio di introdurre molta più varietà nell'esperienza formativa degli studenti.
Ok, diamo un attimo la linea alla musica e poi torneremo con il professor Collini, prendiamo un attimo di fiato dopo questo primo intervento, grazie.
Torniamo in diretta qui da Piazza Fiera, Samba Radio, siamo in compagnia del professor Collini e stiamo facendo una veloce rassegna stampa. Ora occupiamoci un attimino della stampa nazionale e parliamo del Corriere della Sera, che ovviamente apre con la politica, parla dei 5 Stelle e prosegue la discussione riguardo al mea culpa di Grillo e le conseguenze delle elezioni elettorali di domenica. E qua il Corriere della Sera riporta le parole di Grillo, dice: Renzi ha saputo trasmettere serenità costruttiva, mentre noi abbiamo trasmesso energia sì, ma distruttiva. E così insomma la discussione all'interno del Movimento 5 Stelle. Dopodiché il Corriere della Sera riporta un editoriale di Dario Di Vico che commenta ciò che ha detto il presidente di Confindustria Squinzi riguardo a Renzi, praticamente si è complimentato con lui e ha detto: testimonia la voglia di cambiamento che c'è nel paese. Il Sole 24 Ore invece, partner dell'evento Festival dell'Economia, apre anche egli con le parole di Squinzi, quindi i complimenti fatti a Renzi, dice: costruire un'Italia nuova è priorità e crescita, la priorità è la crescita e il lavoro. Dopodiché sempre il Corriere della Sera riporta l'opinione di Venazio Postiglione che dice, che intitola una lettera aperta al giornale, una donna al Quirinale? Sì, è un limite da rivedere, in cui parla un po', sempre per riportarci all'argomento del Festival dell'Economia, cioè quello delle classi dirigenti, un po' anche questo ruolo della donna che sì, costituzionalmente è, come dire, è perfettamente accettato, ma di fatto le donne fanno fatica a farsi spazio nella politica, soprattutto nelle cariche più alte. E, ecco, in realtà io volevo riportarmi più che altro a quello che a quella che è la notizia un po' di oggi, cioè queste parole di Squinzi nei confronti di Renzi, che si complimenta per i risultati elettorali. Insomma, politica e economia ufficialmente sono due settori distinti, ma di fatto si influenzano molto gli uni con gli altri. Quindi il fatto che il presidente di Confindustria esprima delle parole di elogio nei confronti del premier, insomma, avrà anche un risvolto dal punto di vista economico, cioè poi l'economia risente di queste opinioni che i grandi esprimono su loro stessi. Quindi come funziona un po' il gioco? Qual è il, cioè quale sarà il risultato poi di questo parlare di Renzi in positivo? Fino all'altro giorno siamo stati abituati a sentire solamente critiche nei confronti dei nostri governanti o comunque per lo più. Adesso invece sembra esserci una svolta, sembra che finalmente si veda della speranza.
Beh, mi pare che il presidente di Confindustria abbia detto che adesso bene Renzi, adesso vogliamo vedere le carte. Quindi mi pare che gli abbia fatto un'apertura di credito, non una benedizione senza condizioni. Quindi sta chiedendo che ciò che si vagheggia venga fatto. Direi che però la dimensione industriale è un po' sempre filo governativa. Valletta, che fu un leggendario amministratore delegato della Fiat nell'epoca in cui non c'era l'Agnelli, diceva sempre: la Fiat è sempre filo governativa per definizione, insomma con quelli che comandano bisogna andare d'accordo. Mi pare che però ci sia un'aspettativa, cioè Renzi sta creando, e credo che questo sia il motivo del suo successo elettorale, la convinzione che farà le cose che ognuno si aspetta di fare. Quindi la Confindustria, gli industriali si aspettano delle riforme, e altri aspettano delle altre riforme, tutti aspettiamo delle riforme. Quindi questo viene detto. Una cosa che a me preoccupa un po' è che questa cosa del adesso bisogna fare le riforme è una di quelle leitmotiv che nella politica italiana io sento, non dico da quando ho cominciato a votare, ma insomma da tanti anni. E a volte mi domando, ma diciamo quali sono queste riforme? Perché la parola riforme vuol dire tante cose, no? Allora, Renzi ha chiaramente detto che vuole fare una riforma del modello decisionale della politica, cioè superare il bicameralismo, semplificare la vita del meccanismo parlamentare, rendere più snelli i processi decisionali in funzione di una maggiore efficienza decisionale. E quella è una riforma, mi pare che l'abbia detto, una legge elettorale che faccia vincere qualcuno di sicuro, quindi con un meccanismo bizzarro, ma insomma che dovrebbe produrre questo risultato, per quanto poi farà vincere delle coalizioni. E noi sappiamo che in Italia molte volte con alcune coalizioni fortissime hanno vinto con larghe maggioranze, ma poi non sono durate, non sono riuscite a fare niente perché litigavano al loro interno. Quindi però perlomeno dice di voler fare questo. Mi pare che in qualche modo, nonostante mi pare dovessimo avere la legge elettorale approvata entro aprile, comunque insomma qualche tentativo c'è. Però ad esempio quello che chiede Squinzi, probabilmente che chiede Confindustria, è una riforma del mercato del lavoro, che tra l'altro è appena stato fatto un provvedimento, e probabilmente una riforma del meccanismo contrattuale, quindi della flessibilità del lavoro, che non vuol dire solo flessibilità del posto, ma vuol dire flessibilità nell'utilizzo. Anzi, molti dicono che quello che manca in Italia non è tanto la possibilità di licenziare o assumere liberamente, ma è soprattutto la possibilità di gestire la forza occupazionale. Cioè noi ci domandiamo spesso perché per ora lavorata, per ora di lavoro, il salario in Germania sia sensibilmente più alto di quello dell'Italia, ma per unità di prodotto il costo in Italia sia più alto di quello della Germania. Pagando di più i lavoratori, da loro le cose costano di meno. Questo perché sono più efficienti, perché possono usare meglio il lavoro, perché hanno fatto delle riforme di flessibilità. Io credo che questo sia un po' quello che la Confindustria si aspetta.
Quindi anche forse una questione di cuneo fiscale, di cui si parla tanto e che in Italia è uno dei problemi più gravi. Secondo lei la misura che è stata adottata da Renzi, gli 80 euro in più al mese di cui si è tanto parlato, darà una scossa in qualche modo alla situazione, oppure è soltanto una mancia elettorale come alcuni hanno detto?
Beh, è una mancia elettorale, dopodiché può darsi che diventi una mancia permanente, quindi anzi lui ha promesso che lo sarà. Oggi non è coperta, la copertura c'è solo fino al 31 dicembre, e quindi può darsi che lo sia, però insomma è un tentativo di andare nella strada di ridurre il carico fiscale sul lavoro. L'ha fatto sul lavoro dipendente, quindi l'ha fatto sul lavoro, questa è la cosa importante, cioè ha cercato di spostare un po' di fiscalità dal capitale al lavoro, e questa è una cosa sacrosanta. Noi negli ultimi anni abbiamo visto fare esattamente il contrario, abbiamo visto togliere tasse dal patrimonio, case, cose di questo genere, e spostare tasse su redditi e consumi. Questo è un suicidio dal punto di vista economico, perché noi abbiamo bisogno di mobilizzare il patrimonio, che invece il patrimonio immobilizzato è inefficiente, e quindi il patrimonio non tassato, tu puoi avere una casa e lasciarla là vuota per 20 anni, perché tanto non ti costa niente, e abbiamo bisogno invece di aumentare i consumi e quindi non aumentare le tasse di consumo. Ricordo che l'IVA è aumentata di 2 punti, e di mettere il reddito in tasca alle famiglie. Quindi da questo punto di vista la direzione è quella sensata, insomma, poi ci riuscirà. C'è stata una cosa che abbiamo detto, che ho sentito in apertura, sull'idea di Rampini, che gli anni 60 rappresentino l'ultima epoca di grande prosperità, o perlomeno di grande aspettativa di prosperità. Ricorderei anche però che gran parte del nostro cuneo fiscale, come lo chiamiamo, è dovuto al cuneo contributivo, e il cuneo contributivo è l'ingigantesco onere contributivo per pagare le pensioni che proprio in quegli anni vennero promesse, perché purtroppo noi negli anni 60 qualcuno ha vissuto un po' le spalle delle generazioni future, cioè si è guadagnato una pensione molto ricca senza versare i contributi proporzionati. Questi adesso li paghiamo noi che lavoriamo, voi che lavorerete tra poco, eccetera. Quindi sì, non andrei a incensare tutto quello che qui abbiamo ben ricordato. Solamente anche io ricordo molto con grande simpatia e affetto di quegli anni, perché eravamo tutti molto giovani, insomma, e quindi ovviamente ne abbiamo una grande nostalgia per tanti altri motivi. Però ecco, ricordiamoci anche questo, cioè c'è stata un'epoca in cui si è posto a carico delle generazioni future, che siamo noi adesso, siete voi soprattutto che siete giovani, un onere che oggi è difficile eludere, perché quei soggetti hanno già incassato o stanno già incassando e non sono disposti a rinunciare. Come vediamo sul tema delle maxi pensioni non si riesce a fare niente, neanche quando, e qui vengo un po' sul locale, quando magari sono state maturate in tempi molto rapidi e con dubbi anche sulla legittimità di questo.
I nodi vengono al pettine qualche anno dopo, ecco. Allora magari facciamo un altro intermezzo musicale e poi facciamo un ultimo commento su questo articolo del Sole 24 Ore, che parla appunto di classe dirigente, proprio richiamandosi al festival, ma ne parliamo dopo.
Questo è da ieri, è dal Sole di ieri.
No, in realtà mi interessa molto commentare questa frase.
Stavamo appunto dicendo dell'articolo del Sole 24 Ore dedicato al tema delle classi dirigenti, che intitola Elite un po' troppo omogenee. E qui insomma si fa un'analisi comparata dei Green Manager in Italia, in Francia e negli Stati Uniti. L'articolo è di Andrea Goldstein e mi aveva colpito particolarmente un pezzetto che diceva: in Italia in media un capo azienda ha meno di 3 anni di studi universitari, in Francia e in USA solitamente più di 4. Poi insomma fa anche un'analisi di quanto sia chiusa la classe dirigente, di come sia difficile entrare, insomma di come le donne siano facciano più fatica a farsi spazio, eccetera. Però questa cosa dell'italiano che sembra anche, dice, culturalmente scientifico, meno preparato.
Ma che da noi abbiamo un tasso di scolarizzazione universitaria nel paese più basso dei paesi sviluppati è noto, ed è uno degli obiettivi che anche la riforma universitaria si era posto, di alzare il numero di laureati e quindi il numero di persone che studiano. Nella comparazione con altri paesi sarei cauto in alcuni elementi. Intanto gli Stati Uniti sono un paese che ha una tradizione di formazione universitaria manageriale molto antica, molto solida, insomma, quindi questo non mi stupisce. Nel confronto con la Francia, ad esempio, ricorderei che la Francia ha un sistema di formazione universitaria molto flessibile, che vuol dire che si può fare un certo numero di anni e non completare il percorso e avere lo stesso una certificazione, il che probabilmente ti fa andare avanti un po' di più, non abbandoni perché magari arrivi all'anno dopo ti danno un certificato. Quindi anche questo può essere un elemento che da molti è visto ad esempio come una cosa che aiuta, cioè non c'è quello che abbandona, tutti arrivano da qualche parte e gli danno un certificato in base a quello che ha fatto. Io vedrei, oggi non vedo una forte carenza di formazione nei manager delle imprese medio-grandi, mentre le piccole ovviamente sono condizionate dalla loro storia, dalle famiglie che le hanno fatte nascere, eccetera. nelle medio grandi a percezione mi sembra che comunque insomma ci sia un buon grado di formazione della classe manageriale, spesso anche con formazione internazionale. Qua è che il tema forte che lì viene toccato è un po' questa della dimensione femminile. Noi in Italia siamo decisamente più indietro, in questo momento c'è un dibattito alla sala della filarmonica su questo tema e siamo decisamente più indietro, questo lo dicono tutti i dati. L'Italia è un paese dove la condizione professionale della donna è peggiore di quella di altri paesi, questo ha probabilmente tantissime ragioni, alcune anche molto pratiche. Ad esempio i dati sulla occupazione femminile in funzione del numero di figli mostrano come in Italia le donne che hanno più di un figlio, sicuramente se ne hanno più di due, hanno grandissima difficoltà a lavorare. Noi vediamo che il tasso di occupazione femminile con tre figli è bassissimo in Italia, mentre con un figlio siamo paragonabili abbastanza agli altri paesi. Quando i figli cominciano a entrare due o tre, veramente i tassi di occupazione femminile sono bassissimi. E questo è il segno di una difficoltà, evidentemente, di una cultura, non solo di una difficoltà di servizi, perché dire che ci sono pochi servizi di assistenza alla famiglia vuol dire e questo è il problema delle donne, vuol dire dare per scontato che la ripartizione dei compiti familiari sia sulle donne e non su tutti e due, perché sennò anche gli uomini dovrebbero essere svantaggiati dal fatto che non ci siano gli asili in nido se dovessero stare a casa a tenere i figli. Invece automaticamente ci stanno le donne. Parla uno che lavora in una città, lo dico perché se mia moglie sente poi mi vena, che lavora in una città diversa dove sta la sua famiglia, quindi mia moglie paga un prezzo sicuramente molto più alto del mio, così lo dico che se poi mi sente chiarisco subito questo mio conflitto nel dire questa cosa. Però questo è un fatto, insomma, e quindi io credo che la questione della presenza femminile sia una questione pesante su cui bisogna fare molto di più. Oggi abbiamo un grande tema sulle quote, che sono vissute a volte come una forzatura, forse a qualche volta anche non piacevole per le donne, perché finisce per diventare un obbligo e non un riconoscimento del merito personale. Però io credo che la cosa abbia un valore, perché rompe dei meccanismi consolidati di omogeneità di genere che è fondamentale rompere. E temo che per un po' di anni dobbiamo pagare un prezzo a una forzatura anche antipatica, qualche volta anche poco piacevole per le donne. Mia moglie si offende se si dice mettiamo una donna, lei dice no, non è questo il ragionamento, perché lo trova offensivo e spesso è vero. Però io penso che dobbiamo spezzare questo spirale in modo molto forte. Sapete che si dice che l'Italia ha uno degli aspetti che pesano sulla nostra economia fiacca è anche il fatto che abbiamo una bassa partecipazione di giovani e di donne alle posizioni più elevate nel mercato del lavoro. Adesso abbiamo al governo gente che ha meno di 40 anni, quindi dovremmo essere a posto. Però insomma resta un problema diffuso.
Beh sì, sicuramente questo problema delle donne è uno forse anche dei grandi serbatoi di energie inutilizzate o sottoutilizzate di cui spesso si parla. Ed è peraltro un problema che la crisi sembra avere ulteriormente aggravato. Da un lato forse perché ci sono più donne che magari decidono di entrare nel mercato del lavoro e quindi di mettersi magari alla ricerca di occupazione, forse, però poi anche perché effettivamente c'è ancora una maggiore difficoltà d'ingresso.
Sì, temo che la crisi abbia peggiorato le cose, perché il restringimento del mercato del lavoro porta più facilmente all'esclusione della componente femminile, non tanto perché si licenzino più donne, per quanto io ricordo quando ero molto, andiamo indietro di qualche decennio, in cui quando si trattava di lasciare a casa qualcuno si diceva questo maschio c'ha famiglia, bisogna stare attenti, la donna lei è sposata e quindi non ha problemi, possiamo anche lasciarla a casa, che è un modo di ragionare drammatico, no? Perché è spaventosamente discriminatorio, ma vi assicuro che questo insomma l'ho visto e sentito dire più di qualche volta. Però temo che succeda per il fatto che la donna ha un'occupazione meno appagante dal punto di vista della retribuzione, magari perché ha sacrificato 2, 3, 4 anni della sua vita invece che dedicarli a una progressione di carriera ad occuparsi dei figli e della famiglia, ha redditi più bassi, bassi, magari a condizioni più precarie, e quindi quando si restringe il mercato del lavoro è più facile che quelle che rimangono fuori siano ancora una volta le donne. E magari l'altra questione è che siccome i redditi sono più bassi e più precari, si decide che è inutile spendere 400 euro al mese per un asilo nido per ogni bambino, e quindi sto a casa che li tengo io, che alla fine ci costa meno che se vado a lavorare come Coco a 1000 euro al mese e poi ne spendiamo 900 solo per gli asili nido, e quindi la donna finisce magari per sacrificare quello. Questo è un problema culturale, perché alla fine la scelta fra i due componenti della famiglia non è quasi mai una scelta, temo che sia quasi sempre una cosa data un po' per scontata.
Sì, esatto, il problema poi si riconduce sempre al fatto che non abbiamo una società pronta a aiutare la donna nell'organizzare la sua doppia vita di carriera e di famiglia. La donna sì, è sempre costretta a scegliere, o comunque spesso costretta a scegliere.
La conciliazione lavoro-famiglia è un problema, ma io insisterei nel dire che non è solo quello il problema, perché il problema è che nella famiglia i compiti possono essere ripartiti in modo diverso. Perché altrimenti la donna, per quanto assistita, per quanto possa avere l'asilo aziendale, per quanto possa avere la possibilità di avere il part time durante i periodi in cui ha i bambini, questo sarà sempre uno svantaggio nella sua carriera, perché avrà dovuto comunque sacrificare e fare la donna multitasking, come si dice adesso, e quindi questo secondo me è un problema anche culturale, perché io penso che la resistenza, noi guardiamo i dati da quando è stata introdotta la possibilità per i maschi di avere il congedo parentale, questo è uno strumento pochissimo utilizzato, io faccio subito ammenda, non l'ho utilizzato, quindi non sono stato a casa quando sono nati i miei bambini, è pochissimo utilizzato, perché siamo ancora dell'idea che questo è un compito prevalentemente femminile, e temo che non sia solo un'idea maschile, temo che sia un'idea diffusa.
No, è un problema, problema è una questione culturale piuttosto radicata. Abbiamo qui Nicolò che vuole farle una domanda, prego.
Sì, un intervento più che altro a sostegno della tesi per cui sia un problema culturale. Io ricordo qualche anno fa una persona della mia età, probabilmente avevo 8, no, non avevo neanche 20 anni, ero più giovane, che mi diceva: no, secondo me la madre deve stare a casa finché i figli hanno 18 anni. Allora, no, no, probabilmente avevo 15 anni, non so anche lui, e quindi chiaramente se ragioniamo così...
Per fortuna ce ne sono pochi.
Speriamo che non sia così diffusa questa idea, direi che potrebbe stare a casa il padre e... Però ci sono paesi dove questa cosa della ripartizione diversa degli impegni è molto più avanti, i paesi del nord Europa, il congedo, ci sono dei paesi dove hanno imposto il congedo parentale per il padre obbligatorio in misura non uguale ma simile a quello della donna, che è molto interessante, perché ad esempio in molti contesti si resiste all'assunzione di una donna nel timore che dice: ma poi questa comunque avrà i figli, mi sta a casa, e quindi si preferisce reclutare un maschio perché quello poi non ha la maternità e non sta a casa. Se tu sai che anche un maschio che ha figli sta a casa, perché è così obbligatorio, magari anche questa forma di discriminazione di fatto potrebbe essere eliminata.
Che poi secondo me, questo è un commento completamente personale, questa situazione poi alimenta anche la credenza che la donna sia magari meno abile sul lavoro, proprio perché avendo portando meno avanti la sua figura sembra che lei invece sia meno abile, invece, cioè, già se guardiamo i dati relativi ad esempio alle scuole superiori spesso salta fuori che le donne sono più brave a scuola, soprattutto nell'età giovane, insomma, quindi secondo me è anche un po' un circolo vizioso per cui poi si crea l'idea che la donna non meriti un determinato posto, una determinata
posizione. Noi
sappiamo
che se trasformassimo la nostra università in un'università esclusivamente femminile avremmo dei tassi di laurea sensibilmente più alti e tassi di abbandono agli studi più bassi, perché le ragazze sono mediamente più brave scolasticamente parlando, quindi sarebbe, e questo è un dato di fatto. Poi confondere quello che è capacità intrinseca delle persone con ciò che riescono a dimostrare date le condizioni sociali e di organizzazione in cui sono inserite è un grave errore ed è un bias cognitivo, cioè tu dici: ah, ma vedo che le donne non fanno carriera quindi saranno meno brave. Sì, ma bisogna andare a vedere che cosa ci sta dietro e qual è la ragione per cui magari non fanno meno carriera. Però questo è un bias molto pericoloso, perché crea una convinzione radicata che poi si traduce in comportamenti. Allora, se no, vedo che i risultati sono minori, quindi ne deduco che sono meno capaci o cose di questo genere, che è un errore gravissimo e che non fa altro che alimentare questa forma di bias nei confronti del genere, che insomma alla fine si traduce in scelte che non ne tengono conto. C'è una ricerca di Goldman Sachs che è pubblicata proprio l'altro giorno, che dice che se ci fosse totale parità di accesso alle posizioni, il PIL dell'Europa sarebbe più alto del 13%. Non so se il 13 sia, insomma, un dato, ovviamente queste stime sono molto grosse, ma però è indubbio che noi escludiamo una parte importante di persone capaci dalla partecipazione al processo produttivo, al processo di gestione della società, e quindi sprechiamo un mucchio di buone risorse.
Sì, e oltre a una questione di reddito c'è probabilmente anche una questione di motivazione, di appagamento che l'avere una posizione sociale data anche dal lavoro potrebbe comportare per queste persone, che magari avrebbero proprio le potenzialità di esprimersi al meglio sul mercato, magari anche meglio di chi è già in posizioni di vertice, ecco.
Sì, anche questo fa parte del benessere, che non è solo reddito, ma appunto è anche appagamento, soddisfazione, senso di stare bene con se stessi, essere contenti di ciò che si fa e aver avuto la possibilità di non essere magari frustrati perché la vita poi
self-actualization. Perfetto, allora direi che chiudiamo qui questo dibattito molto interessante con il professor Collini, che ringraziamo per la pazienza nei confronti dei tanti problemi tecnici che abbiamo avuto ad iniziare le trasmissioni di Samba Radio dal Festival. Vi ricordo che questo appuntamento con Samba News Orange Edition andrà avanti anche nei prossimi giorni, che tra poco proseguiremo con le altre trasmissioni di Samba Radio sempre qui dal nostro stand presso Allora Crealo in Piazza Fiera. Grazie a tutti, grazie al nostro Picciu alla regia, grazie ancora al professor Collini, grazie anche a Jessica, al cui do magari la parola per i saluti finali.
Sì, ringraziamo nuovamente il professor Collini, direi che il dibattito è stato piuttosto interessante, soprattutto in quest'ultima parte relativa alle donne. Spero che tante donne ci abbiano ascoltato e abbiano riflettuto a riguardo, e lasciamo la linea a Social Coop. Grazie.
Grazie e buon lavoro per questi giorni intensi.